Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione Luigi Cobisi da Firenze. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme a file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Firenze, dove abbiamo in linea Luigi Cobisi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Luigi.
Buonasera a te e a tutti coloro che ci seguono.
Ecco, Luigi Cobisi, appassionato di radioascolto, commercialista, giornalista, è stato collaboratore per numerosi anni della Deutschlandfunk, tutti quanti noi lo ricordiamo, e spesso passa anche in trasmissione qui da noi a Radio Magazine. Ecco Luigi, proprio in questi giorni, smanettando su internet, sono venute fuori un po' di storie della tua attività passata, no? Soprattutto per la Deutschlandfunk, con tutti i vari personaggi che ti sei trovato a intervistare. Non sapevo che te addirittura avevi intervistato anche il presidente von Weizsäcker, che era passato in Firenze, no? In visita in Italia.
Sì, una cosa abbastanza curiosa, perché all'epoca la Deutschlandfunk voleva avere un po' di colore quando c'era qualche visita di personaggi importanti a Firenze, intendo dire di personaggi politici dello Stato tedesco. E allora io andai, siamo nel 90, così, intorno al tempo dell'unificazione tedesca, e lui venne a Firenze perché dovevano raccogliere, ricevere la donazione a un'associazione tedesca della casa di Andrea del Sarto, grande pittore fiorentino del primo Rinascimento, e che è attigua all'Istituto Tedesco di Storia dell'Arte, che è forse una delle più grandi biblioteche e soprattutto fototeche del Rinascimento italiano che sono al mondo. E allora von Weizsäcker venne a Firenze, e allora io andai a cercare di poterci parlare. Non era semplice, però il console tedesco all'epoca a Firenze era una persona molto simpatica, e lui mi disse: guardi, lei si faccia trovare dietro una certa porta, io la apro e vedrà che lo vede. Allora io andai lì all'Istituto Tedesco, entrai, mi feci trovare dietro una certa porta. A un certo punto questa porta si aprì e il console mi disse: venga, venga. Io attraversai la soglia e mi ritrovai in un piccolo giardinetto dove davanti a me c'era von Weizsäcker con la moglie. E allora la conversazione, altrimenti io dovevo fare del colore, quindi non era possibile fare domande di altro genere. Gli chiesi se era mai stato a Firenze. Lui mi disse che c'era stato, non so, in occasione di qualche cosa familiare, viaggio di nozze, un anniversario di matrimonio, cosa del genere. Mi disse cosa gli piaceva, era un gran signore, molto gentile, molto 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 cortese, preparatissimo nella sua venuta a Firenze, sul Rinascimento, eccetera. Quindi io dovetti far ricorso a tutto il mio tedesco per riuscire a comprendere bene. Comunque venne poi fuori qualche, il solito servizio di 2-3 minuti, che si concludeva con questa sua dichiarazione che stare a Firenze gli piaceva da matti, e quindi insomma erano tutti felici perché era così. Ci stringemmo la mano, ci salutammo e buonanotte. Certamente era un uomo molto particolare, un signore d'altri tempi. E si può dire che con lui si sia veramente compiuto una storia della Germania, perché lui si è ritrovato a essere il presidente dell'unificazione, però essendo lui di origine di una famiglia molto antica, prussiana, e dunque è un po' come se il vecchio e il nuovo si fossero ritrovati. Effettivamente era da questo punto di vista era una persona che, insomma, a guardarlo in faccia si vedevano delle... si poteva intuire, ecco, questo quadro storico. La conversazione, come ti ho detto, poi fu limitata a Firenze, però i tedeschi, specialmente insomma, del Rinascimento, hanno un'opinione altissima.
Ecco, immagino l'entusiasmo, no, da parte della redazione della Deutschlandfunk, Luigi.
Ci sono stato 17 anni io con loro, dal metà degli anni 80, grosso modo, prima metà degli anni 80 quando ero studente, fino alla chiusura nel 97 quando la trasmissione di Italiana è stata chiusa completamente insieme con altre. In quell'inizio di fine della radiofonia internazionale in lingua italiana dell'Europa occidentale, che poi si è completata successivamente fino ai giorni nostri, insomma, nella maniera che purtroppo tutti conosciamo.
Ecco, Luigi, ricordi altri personaggi importanti che hai avuto modo di intervistare?
Il cancelliere Kohl, che venne a Firenze, io l'ho visto due volte a Firenze, nel 92 durante una crisi terribile della lira, una situazione molto complicata in cui lui fece fare all'allora presidente del Consiglio italiano Amato una passeggiata nel centro di Firenze. E Kohl, super energetico, mentre Amato, che era piccolo di statura, quindi sembrava terribilmente più debole perché magrissimo, e quindi lo dovette seguire, questo che correva con una falcata pazzesca. Io che ero giovane, ho 30 anni anche io, dovetti seguirlo a lungo. E poi una seconda volta l'ho visto al vertice europeo del 1996 che si svolse a Firenze sempre, e in quell'occasione lo persero, nel senso che tutti i giornalisti lo seguivano, lo aspettavano, non ti saprei dire adesso se è una conferenza stampa o qualcosa, mentre io me lo trovai davanti, mentre stava cercando di contrattare con un carabiniere a cavallo per montare sul cavallo. Naturalmente il carabiniere molto cortesemente, ma fermamente, si rifiutò. Allora lui volle farsi tutte le fotografie su questo cavallo, perché il carabiniere a cavallo lo impressionava in maniera terribile, e perse un quarto d'ora, 20 minuti, mentre tutta la sicurezza intorno era impazzita, e fummo io, un giornalista francese, che riuscimmo, lui a riprenderlo, io a fare qualche fotografia, che ovviamente per radio non andò. No.
Sono sempre curiosi questi aneddoti, no? di retroscena che chiaramente per acciuffare, no? Per riuscire a fare un'intervista o scattare una fotografia, che dobbiamo fare dei salti mortali, non giornalisti, per fare cose del genere.
Bisogna essere giovani.
Beh, io Luigi Cobisi da Firenze, adesso facciamo un breve scalo tecnico e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Firenze, dove abbiamo in linea Luigi Cobisi, appassionato di radioascolto, giornalista, vecchio collaboratore, no, della Deutschlandfunk, programma italiano, e proprio nella prima parte stavamo raccontando alcuni aneddoti di queste, come Luigi era riuscito a collezionare due interviste importanti, no? Quella prima con il presidente federale von Weizsäcker e poi il cancelliere Kohl. Beh, personalmente anche a me sono successe episodi analoghi, quando non mi aspettavo di trovarmi faccia a faccia con Bersani, all'improvviso si aprì questa porta e c'ero solamente io, non sapevo che cosa domandargli, poi mi ripresi in un secondo momento facendogli delle domande sulla comunità europea. Poi quando si vede il pezzo già montato, in realtà tutti gli aneddoti che ci sono dietro non vengono raccontati al pubblico, no Luigi?
No, non vengono raccontati, perché poi valgono anche lo spazio di quel momento, perché naturalmente non sono una notizia, sembrano fatti importanti magari in quel momento specifico, ma poi nel corso della giornata, perché poi il programma della Deutschlandfunk andava in onda alle 23:30, quindi anche quando c'era un evento che veniva seguito, se per dire Kohl si era tra virgolette perso per Firenze alle 9:30 di mattina, era chiaro che tutta la giornata poi che c'era stata c'erano cose più importanti, e queste cose poi di colore che io seguivo diventavano meno importanti. Una cosa che non fu raccontata, per esempio, la visita di Kohl a Firenze fu una sua straordinaria visita nelle cucine dell'albergo che lo ospitava, dove a seconda delle varie, dei vari racconti si dice che abbia mangiato con i cuochi o abbia addirittura tagliato personalmente un prosciutto. Poi naturalmente questa era una cosa molto bellina sul momento, poi dopo, cosa vuoi, nella giornata discutevano allora dello SME, del sistema monetario europeo, è chiaro che venimmo sopravanzati. Però lì per lì è bello, è divertente, soprattutto quello che è interessante è che ci rende questi personaggi, adesso stiamo parlando di due personaggi tedeschi ma vale per tutti, questi personaggi molto umani, molto vivi, veri, cioè sono uomini come noi, ecco, questo tranquillizziamo tutti.
Ecco, questo è sempre un particolare, dall'altra parte qualsiasi carica possano ricoprire, c'è dall'altra parte un uomo, insomma una persona.
Sì, questo vale per chiunque, ci fossimo noi, ci fosse chiunque, insomma, e questo è anche il bello del mestiere, perché effettivamente quando tu arrivi davanti a una persona e la vedi com'è, è sicuramente molto interessante e anche tranquillizzante.
Ecco Luigi, proprio queste chiacchiere che stiamo facendo un po' per rivangare il passato mi fanno venire in mente, no, quello che, come si sta muovendo in questi giorni, no, l'informazione. Oramai tutti quanti fanno dei post su Facebook, oramai su Facebook ci sono delle pagine anche direttamente di istituzioni importanti. Proprio oggi visitavo quella messa su dal Goethe Institute, non c'è nemmeno più il sito web, c'è la pagina su Facebook dove possono interagire, diciamo, gli internauti, no? Quegli amanti navigatori del web, e credo in questo senso siamo veramente in una trasformazione veramente incredibile rispetto agli anni passati, no Luigi?
Vedi, dicevamo prima di quando una cosa rimane importante in quel momento e poi dopo viene superata finché si arriva a un momento in cui va chiuso il giornale, in cui va mandato in onda il programma radio. Ecco, questi attuali reti sociali come possono essere Facebook, Twitter e così via, invece hanno questa assoluta, soffrono di questo attualismo immediato, per cui continuamente c'è come un'ansia di rinnovamento, di come se fosse un'agenzia di stampa, però sostanzialmente senza nessun controllo, che esce continuamente. Questo a me un po' atterrisce, perché delle volte si finisce per dare importanza su questi mezzi a un fatto che è importante, a una cosa che forse interessa in quel preciso esatto momento. Allora mi viene in mente quello che si diceva una volta di certi politici, che si diceva: dicono sempre la verità, ma vale solo nel momento in cui la dicono, perché dopo se cambiano idea sarà sempre vero, ma è un'altra cosa. Ecco, allora questo un po' mi mette un po' in difficoltà, credo che ci sia un momento in cui si sente il bisogno di fare un riassunto, di fare di stringere, di capire realmente qual è l'importanza del fatto. C'è una grande dispersione, questo si nota assolutamente.
Sì, dispersione, si brucia un po' tutto, mentre per esempio in passato quando montavi un pezzo lo potevi archiviare, lo potevi riascoltare a distanza e cose di questo tipo, no Luigi?
Sì, certamente, considera che per registrare all'epoca, parlo degli anni 80-90, per registrare un servizio tipo quello a cui accennavamo prima, della Deutsche Funk, che durava mediamente 3 minuti, ma anche meno, ci voleva un'oretta.
Un'oretta di montaggio, ti davano il Nagra che pesava 20 kg. Vogliamo chiudere questa nostra chiacchierata giusto lanciando ai nostri ascoltatori, diciamo, se c'è qualche novità che bolle in pentola, no? Soprattutto in relazione alla tua collaborazione con Italradio?
Ma certamente in questi giorni, con l'arrivo dell'ora legale, abbiamo visto cambiare un po' di orari delle stazioni radio internazionali. Esistono ancora, se Dio vuole, delle stazioni radio internazionali in lingua italiana, ce n'è una, la radio argentina all'esterior, che non si sente benissimo in Italia, ma che comunque tutte le sere intorno alle 21 e seguenti c'è in italiano dal lunedì al venerdì, e su 15.345 kHz dicono che avranno un nuovo trasmettitore presto, perché l'Argentina sta investendo sulle onde corte, ma speriamo che sia di buon auspicio anche per portare questo segnale più forte in Europa, e averlo a disposizione di questo paese che, ricordiamoci, per un 40% è formato da discendenti dei nostri emigrati italiani.
Allora, dall'altro capo del telefono da Firenze è Luigi Cobisi, grazie per essere stato in trasmissione, a risentirci.
Grazie a te, a presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Microsoft festeggia 40 anni e oggi punta tutto sul nuovo sistema operativo Windows 10. La compagnia nasce esattamente il 4 aprile 1975 ad Albuquerque nel New Mexico col nome di Microsoft Company per iniziativa dei ben noti compagni di scuola Bill Gates e Allen, che concepiscono inizialmente un software per personal computer. Nella lunga storia della compagnia c'è anche il rapporto con Apple, fatto di controversie legali ma anche di collaborazioni, come l'investimento di Microsoft nel 1997 sulla mela di Steve Jobs. Il primo cambio di passo arriva nel 2000 con il nuovo amministratore delegato Ballmer, mentre Bill Gates inizia già da allora a dedicarsi sempre di più alla filantropia. Redmond tenta di diversificarsi lanciando la Xbox, il Bing, il maxi acquisto di Skype, ma non mancano flop clamorosi come il Windows Vista. Dal 2014 a prendere le redini dell'azienda c'è il nuovo amministratore delegato Nadella, che fa naturalmente i suoi punti cardine della sua attività, del mobile e del Clou, che naturalmente rilanceranno la Microsoft anche e soprattutto grazie alla collaborazione col Nokia. Dall'incendio in diretta a Manhattan al viaggio in auto con Fiorello in Italia, ma non solo, Periscope, l'app lanciata appena da pochi giorni da Twitter, che consente di trasmettere in diretta streaming col proprio telefono quello che succede intorno a sé, già fa tendenze non solo fra utenti VIP, e comincia anche a far tremare app simili del momento come Meerkat. Per ora è disponibile solo per utenti di dispositivi iOS, Apple, ma presto in arrivo anche su Android, promettono da Twitter, come emerge anche dai dati di Topsy.com. Nelle ultime 24 ore c'è stato un vero e proprio boom di tweet con hashtag / Periscope, circa 27.000 in un giorno, mentre nei 7 giorni precedenti erano fermi a circa un migliaio. Se sia moda del momento o fenomeno più duraturo, solo il tempo lo dirà, ma l'app, a nemmeno un giorno dal lancio, ha già sfoderato il suo vero e proprio potenziale. Ad esempio, è stata utilizzata per trasmettere in diretta lo scoppio della palazzina a Manhattan, come abbiamo detto in apertura, oppure il blackout all'aeroporto di Amsterdam. Insomma, un'app che promette bene. E la Apple Watch entra nei templi dello shopping di lusso. Dopo le indiscrezioni, la compagnia ha confermato che il 10 aprile apriranno 3 negozi dedicati all'orologio in luoghi strategici per attrarre una clientela facoltosa: il grande magazzino Selfridge di Oxford Street a Londra, la Galleria Lafayette di Parigi e il centro commerciale Isetan a Tokyo. L'Apple Watch, che ha un listino fino a $17,000, sarà in mostra accanto agli store di marchi blasonati come Gucci, Rolex, Cartier, Bulgari. Le vendite dell'Apple Watch inizieranno ufficialmente il 24 aprile in 9 mercati: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Cina, Hong Kong, Giappone e Australia. Dal 10 aprile sarà però possibile vedere e prenotare l'orologio anche nei classici Apple Store, dove verranno allestite postazioni ad hoc in cui i clienti potranno provare il dispositivo per 15 minuti assistiti da un commesso. Il colosso dell'IT Microsoft, l'Università di Harvard e la cantante Taylor Swift sono tra gli acquirenti di indirizzi web con suffisso .porn e .adult. In una mossa voluta a tutelare la propria immagine prima che tali indirizzi diventino quest'estate comprabili da chiunque, stando a quanto riporta la CNN americana, Microsoft ha già registrato office.porn e office.adult. Allo stesso modo, la pop star ora possiede taylorswift.porn e taylorswift.adult. Il costo di ogni indirizzo è di ben $2,500. Porn e adult e altri simili sono tra i nuovi domini introdotti dalla ICANN degli Stati Uniti, che ha il compito di assegnare gli indirizzi IP di internet e che può introdurre nuovi suffissi accanto ai classici .com, .org o .net, come ben sapete. Vista la delicatezza dei nuovi domini, l'ICANN ha concesso ad enti, compagnie e personaggi famosi una finestra temporale per poter comprare indirizzi con tali suffissi prima che all'inizio di giugno siano a disposizione di chiunque voglia acquistarli. I domini .porn e .adult sono gestiti dalla compagnia ICM Registry, mentre altri peggiori anche da Vox Populi Registry. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.